Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La salvezza non è una religione che uno segue. La salvezza è di essere riconciliato con Dio, personalmente, per mezzo di Gesù Cristo, non per mezzo delle opere, una vita migliorata, di una religione che segui, e di essere riconciliato con Dio stesso, la persona di Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Quindi la salvezza non è sapere di Dio e conoscere la tua fede e seguirla. È un rapporto personale con Dio. Chiaramente un rapporto comprende ascoltare Dio, che è la parola di Dio, nella lettura, nell'insegnamento, nella meditazione, nel memorizzare, ed anche parlare con Dio. Ascoltare Dio e parlare con Dio, che è la preghiera. Se consideriamo quanto noi siamo piccoli, quanto noi siamo peccatori, ancora pecchiamo, e quanto Dio è grande, e quanto Dio è santo, si comincia a capire quanto la preghiera con Dio stesso è un privilegio immenso. Quando preghiamo, stiamo pregando al sovrano Signore dell'universo. Quindi non dobbiamo pregare in qualsiasi modo che ci capita. Infatti la Bibbia ci dà tante preghiere per insegnarci come pregare. Cioè le preghiere nella Bibbia servono soprattutto per mostrarci come pregare. Oltre a tutte le preghiere che ci servono da esempio, in due occasioni diverse Gesù Cristo insegna come pregare. Proprio una forma, un modello da seguire di come pregare. Questi due esempi troviamo in Matteo 6 e Luca 11. Allora, quello che vorrei fare per qualche settimana è di analizzare quello che viene chiamato il Padre nostro. Allora, troveremo in Matteo, in Luca i discepoli dicono insegnaci come pregare. Matteo, il contesto è leggermente diverso. Leggiamo in Matteo 6, leggerò da 15. Vari insegnamenti sulla preghiera qua. Quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario, e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, in eterno. Amen. Vogliamo considerare questa preghiera. La prima cosa da capire per capire questa preghiera è che questa preghiera non è stata data da ripetere recitare parola per parola, ma è un modello dei componenti che vanno nella preghiera. Allora, noi sappiamo questo almeno per due motivi. Uno, Gesù insegna due volte questa preghiera e sono diversi. Se fosse da dire testualmente, avrebbe detto la stessa cosa nei due volte che insegna come pregare. Poi Gesù dice, pregate in questa maniera. Non dice, pregaste con queste parole. E c'è una bella differenza. Poi c'è il fatto che questa preghiera non vediamo mai citato dagli apostoli. Se fosse una preghiera da dire a memoria, citandolo proprio così, troveremo questa preghiera sicuramente nelle tante preghiere che troviamo negli epistoli. Invece non lo troviamo neanche una volta, ma i componenti troviamo volta dopo volta dopo volta. Quindi questa preghiera ci insegna quali devono essere i componenti delle nostre preghiere. Analizzando questa preghiera, notiamo che contiene sei richieste, tre che riguardano Dio e tre che riguardano noi. Le richieste che riguardano Dio vengono prima o dopo? Avete davanti a voi? Che riguardano Dio, vengono per primo o vengono secondo? Vengono prima. Perché Gesù stesso dice in Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Infatti vediamo in questa preghiera, prima le richieste riguardano Dio, il suo regno e la sua giustizia, e poi le cose che riguardano chi prega. Allora, il nostro modo di pregare dovrebbe seguire come pratica questo modello. Per prima cerchiamo la gloria di Dio, suo regno, e poi i nostri bisogni. Allora, tenendo tutto questo in mente come introduzione, iniziamo a considerare la preghiera stessa. Oggi vogliamo considerare l'invocazione Padre nostro. Padre nostro. Milioni di persone conoscono questa preghiera a memoria. Forse centinaia di milioni di persone. E la recitano in certi momenti. Chi tutti i giorni, chi ogni tanto. E la cosa triste è che milioni di persone che citano questa preghiera non hanno Dio come padre. Solo chi ha ricevuto il perdono per i suoi peccati per mezzo della fede in Gesù Cristo, e quindi è nato di nuovo a Dio come padre, e ha il diritto di chiamare Dio padre. Il fatto che uno chiama Dio padre non vuol dire che Dio lo è padre. Se un bambino arriva per strada e dice ad un uomo fuori per una gita con la famiglia, dice, papà, papà, dammi 10 euro. Quell'uomo giustamente potrebbe dire, ma io non sono tuo papà. Perché me lo chiami così? Prima della croce di Gesù, gli uomini di Dio, gli uomini e le donne, non chiamavano Dio Padre. In tutto l'Antico Testamento c'è qualche raro brano dove Dio viene descritto come Padre, ma non viene mai chiamato Padre nelle preghiere. Uomini grandi, di grande fede, amici di Dio, Abramo, Mosè, Davide, Daniele, nominati da Dio come uomini speciali, non chiamavano Dio padre. Pur avendo un stretto rapporto con Dio, questo diritto è arrivato dopo la croce, per quelli che hanno ricevuto la nuova nascita. Quindi, se Abramo e Mosè e Davide e Daniele non potevano chiamare Dio padre, ma io sì. Quanto sono privilegiato. Il motivo per cui un credente piccolo, debole, che spesso cade, può chiamare Dio padre, è perché quando Dio salva una persona, la fa nascere spiritualmente, una nascita che viene non dalla volontà di quella persona o dal suo impegno, ma viene da Dio. Vi leggo in Giovanni 1,12. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, che hanno ricevuto Gesù, lo sarebbe Gesù qui, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né la volontà di carne, né la volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Nati da Dio. Quindi hanno diritto di chiamare Dio Padre. Coloro che nascono da Dio diventano veri figli di Dio e perciò hanno il vero diritto di chiamare Dio Padre, come leggiamo in Romani 8, 15 a 16. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù perché eri nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Chi è nato di nuovo per mezzo della fede in Gesù Cristo può veramente chiamare Dio Padre, perché ora, per la nuova nascita, per fede in Gesù, Dio ora è padre di quella persona. Allora, avendo Dio come padre, se hai la salvezza, consideriamo cosa vuol dire. E quando prego, non devo solo usarlo come un nome, ma devo pensare al significato. Quando iniziamo le nostre preghiere con le parole Padre nostro, questo dovrebbe portarci vicini al cuore di Dio. Dovrebbe ricordarci che per noi Dio è Padre e ci guarda con gli occhi di un padre che guarda il suo figlio con tenerezza. Per mezzo di Gesù Cristo siamo figli di Dio. Allora, c'è un lato molto limitato in cui si può dire che Dio è padre di tutto come creatore fisico. Ha creato l'uomo fisicamente e tutti dovranno rispondere a lui nel giorno del giudizio. Però nel senso spirituale, Dio non è padre di tutto. Solamente di quelli che sono stati nati di nuovo nella nascita che viene da Dio. E quindi, chi può chiamare Dio padre ha questo privilegio, come anche la responsabilità di trattarlo come padre. Allora, consideriamo cosa vuol dire poter chiamare Dio padre. Quando Gesù ci insegna che possiamo chiamare Dio padre, vuol dire, prima di tutto, che noi assomigliamo a Dio, in un certo senso. E questa somiglianza ci permette di avvicinarci a Dio. Chiaramente Dio è santo e infinito in ognuno dei suoi attributi e noi non siamo, perciò siamo molto diversi da Dio. Però c'è una vera somiglianza, perché siamo stati fatti nell'immagine di Dio, ma non solo nella creazione originale, ma nella salvezza. E questa somiglianza ci permette di avvicinarci a Dio. Per esempio, Dio è un essere personale, come siamo noi. Ci ha dato la capacità di ragionare. Lui ragiona. I suoi ragionamenti sono perfetti, i nostri non sono perfetti, ma possiamo ragionare. Dio ci ha dato la capacità di comunicare e di parlare, e questo ci permette di ascoltare Dio e di parlare con Dio. Essendo figli spirituali, possiamo capire che quando preghiamo, cosa fa un papà quando un figlio gli parla? Allora, un papà umano può essere mancante, ma un buon padre cosa fa quando il figlio gli parla di cuore? Ascolta. I figli possono sempre rivolgersi al padre. E quando Gesù ci dice di pregare a Dio chiamandolo padre, ci fa capire che noi abbiamo accesso a Dio sempre. In Giovanni 16, Gesù ci spiega che andiamo a Dio come padre, però per mezzo di Gesù, e saremo ascoltati. Vi leggo in Giovanni 16, 23. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, egli ve lo darà. Lui parla di parlare al Padre, supplicare al Padre nel nome di Gesù e Dio risponderà. Il nostro libero accesso a Dio come Padre nella preghiera è sempre per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, quando tu preghi, ricordati chi è Dio. Dio è santo, sovrano, ma per te, se sei credente, Dio è Padre. E ti stai presentando a un Padre amorevole e tenero. Avendo il diritto di chiamare Dio Padre, possiamo sapere anche che Dio agisce nei nostri confronti con bontà paterna. Come ogni padre terreno dovrebbe fare verso i suoi figli. Cioè, visto che Dio è padre, cosa possiamo aspettare da Lui? Bontà. Un padre ha bontà nei confronti di suo figlio. Quando un padre terreno tratta suo figlio con bontà o gli dà qualcosa, il figlio è meravigliato. Quando un padre buono tratta il figlio con bontà, un figlio direbbe: ma come mai ha fatto quello per me? O lo prende come: ma certo, lui è mio papà. Certo, mi tratta con bontà. Lui è mio papà. Non è meravigliato. È normale. Un figlio non trova strano che quando papà porta via la busta paga, mette via quello che serve per comprare il cibo e tutto il resto che serve al figlio. Un figlio non sta lì a pensare: ma come mai che ha provveduto cibo per me? Che figlio di un padre normale penserebbe mai quello? Ma cioè, lo prende come scontato: ma certo, è mio papà. Certo, lui provvede per me. Certo, lui mi tratta con bontà. Lui è mio padre, pur essendo un uomo imperfetto. Allora, la ragione per cui un figlio non trova strano che un padre agisce nel suo favore è perché è padre. E si presume che il padre tratterà lui con bontà e con premura e con cura. Un figlio non torna a casa dicendo: ma mi riconoscerà? Mi lascerà entrare in casa? Un figlio non fa quello. Infatti Gesù fa questo punto in Giovanni, in Matteo 7, vi leggo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede a Dio Padre riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Vi è tra voi qualche uomo che, se suo figlio gli chiede del pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà un serpe? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Gesù spiega che, come è naturale che un padre terreno farà del bene al suo figlio, quanto di più è naturale che il Padre nostro in cielo farà del bene ai suoi. Perciò, avendo il privilegio di chiamare Dio Padre, possiamo prendere come scontato che lui ci tratterà con bontà. E questo è un incoraggiamento. Perciò, quando preghiamo, è giusto essere ansiosi? È giusto andare dubitando che Dio avrà cura per noi? È giusto quel tipo di preghiera? Cioè, è giusto avere meno fiducia in Dio di quanto si avrebbe in un padre terreno? O dovremmo avere più fiducia in Dio? Dio non ci abbandonerà mai. Ogni figlio terreno sbaglia e manca nei confronti del suo padre terreno, ma non per questo il padre smette di amarlo. Un padre terreno è pronto a perdonare, perché ama il figlio ed è pieno di bontà nei confronti del figlio. Quanto di più il nostro Padre Celeste è pieno di bontà. Tutte le qualità del buon padre si trovano in Dio in modo perfetto e infinito. Dio gode i suoi figli, ha pietà e misericordia per i suoi figli, il suo cuore è rivolto verso i suoi figli e egli dona ogni cosa buona ai suoi figli. Un padre terreno vende al suo figlio quello che gli serve? No, gli dona tutto liberalmente. Similmente, ma in modo infinitamente più grande, il Signore dà ai suoi figli tutto quello che serve ai loro beni. Perciò quando consideriamo che il nostro rapporto con Dio è un rapporto di un figlio di figli con il padre, un padre pieno di amore e di bontà, cosa cambia con le nostre preghiere? Come preghiamo vedendo Dio così? Preghiamo come un figlio che ha un buon padre, che gli rompe qualcosa di essenziale. Cosa fa un figlio? Come va dal padre per dire: papà, mi hai rotto questo, ho bisogno di questo. Papà, la mia scarpa è stata distrutta, non ho scarpe. Come va dal padre? Con tranquillità o con ansia? Li va per presentare il bisogno, con cuore tranquillo, convinto che papà, lì gli faccio capire qual è il bisogno e lui penserà al modo migliore di risolvere. O che possiamo capire cosa vuol dire di poter chiamare Dio Padre quando preghiamo. Un'altra realtà che vediamo dal fatto che Dio ci è Padre è che Egli merita la nostra fiducia. Cioè, è naturale e giusto per un figlio di avere fede nel suo padre. Vediamo questo in un piccolo bambino. Un bambino non dubita che il padre sarà in grado di fare quello che inizia a fare. Per esempio, se il padre dice al figlio di portarlo in montagna, il figlio non ha dei dubbi riguardo alla capacità del papà di trovare la strada giusta. Non ha dubbi che papà sarà in grado di guidare la macchina. Se il padre dice che farà una cosa, il figlio, benissimo, lui farà la cosa, ha detto lui. E non sarà lì a valutare, ma sarà capace, saprà fare, non si preoccuperà. Allora, se questa è la fede che un figlio umano ha nel suo padre, che offesa se un credente dubita che Dio sia in grado di risolvere i problemi. Oh, non so come farai, hai visto? Come si può fare? Come si può fare? Come se Dio potrebbe non sapere la soluzione. Dobbiamo agitarci quando preghiamo, vedendo la cosa così grave che non sappiamo se Dio sarà in grado di risolvere, o che possiamo avere fede in Dio. Fede in Dio, che Lui è capace e sa perfettamente e risolverà perfettamente ogni situazione. O che possiamo avere fede in Dio perché Lui ci è Padre. Il fatto che Dio ci è Padre ci ricorda che Egli ci conosce intimamente e perciò abbiamo bisogno di ravvederci. Un datore di lavoro sa tutto di te. Un datore di lavoro sa tutto di te. Un professore a scuola sa tutto di te. Sa quello che riguarda il tuo lavoro, sa quello che fa con i compiti, ma non sa tutto di te. Ma un padre che convive con i figli capisce quando un figlio ha combinato. Vede negli occhi, capisce che c'è qualcosa che non va. Quanto di più Dio sa tutto di noi. Non c'è nulla nascosto da Dio. Quindi, quando ci rendiamo conto e pensiamo al fatto che Dio sa tutto di noi, questo dovrebbe spingerci a ravvederci davanti a Lui. Se Dio non fosse Padre, cosa fa la conoscenza totale assoluta di Dio se non è tuo Padre? Se uno non ha Dio come Padre, voi che non siete ancora salvati, che cos'è la conoscenza assoluta di Dio per uno che non ha Dio come Padre? È terrificante, che vuol dire che Lui sa ogni mio peccato e non c'è scampo, non posso nascondere nulla da Lui, e quando arriverò al giudizio saprà ogni pensiero, ogni parola e ogni azione che ho mai fatto. Invece, avendo Dio come Padre, sappiamo che Egli non ci distruggerà, però visto che sa tutto di noi, quando preghiamo abbiamo bisogno di ravvederci nei suoi confronti È inutile cercare di nascondere qualcosa da lui. Un piccolo bambino, e noi siamo come i piccoli bambini, un piccolo bambino non riesce a nascondere il papà. Un bambino di 2 anni non riesce a nascondere, e noi nemmeno. Presentiamo tutto a Dio. Il fatto che Dio è padre vuol dire inoltre che è essenziale che ci conformiamo alle sue vie e ai suoi comandamenti. Che è assurdo pensare che un padre terreno potrebbe accogliere i richiesti dei figli se essi rifiutassero di obbedirli e se fossero ribellioni. Sei un figlio ribellione? No! Oppure solo gira la testa e va via senza obbedire. Può sperare di venire al padre come se non nulla fosse e dire: papà, mi fai questo, mi fai quello. Papà dice: ascoltami, prima vogliamo trattare quello che era successo un'ora fa. Giustamente. Purtroppo oggi tanti padri non agiscono così e loro ignorano la ribellione dei figli e chiudono gli occhi e continuano a fare come se non ci fosse niente, perciò questi bambini hanno molto difficoltà a capire Dio. Perché stanno imparando, ma sai, in fin dei conti non importa. Io posso disubbidire, ribellare e non cambia quasi niente. Papà mi accoglie, chiude l'occhio. E questo è triste perché loro poi hanno molte difficoltà a capire la santità di Dio. Ma quando i padri si comportano come dovrebbero e un figlio capisce che certo papà mi ama, certo papà mi ama nonostante tutto papà, però non chiudo l'occhio ai miei peccati, non chiudo l'occhio alla mia ribellione, non chiudo l'occhio alla mia disobbedienza, allora quel figlio comprenderà molto meglio Dio. Troppi credenti sbagliano molto perché credono che nonostante che non stanno veramente seguendo Dio in tante cose, possono comunque chiedere a Dio di benedire loro. Un buon padre terreno non farebbe questo mai. Non perché un figlio potrebbe meritare dal padre, non è quello il discorso, perché nessuno può meritare. Ma perché il padre, amando il figlio, sa che l'ubbidienza fa parte di quello che serve per il figlio di essere benedetto. Un buon figlio che ubbidisce merita dal padre quello che fa il padre? Un figlio umano, un figlio terreno, che ubbidisce a tutto, merita tutto quello che il padre fa? No, non merita. Lui riceve per grazia quello che riceve, ma l'ubbidienza che il padre esige non è come pagamento, è perché il padre vuole che quel figlio sia benedetto. E sa che l'ubbidienza fa parte di essere benedetto, e per quello stessa cosa con padre. Quindi il nostro padre celeste non chiuderebbe mai l'occhio alla disubbidienza. Infatti uno aspetto di avere Dio come padre è di essere disciplinati da lui quando continuiamo nel peccato. Questo è il chiaro messaggio di Ebrei 12. Leggo dal versetto 5. Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti di animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al padre degli spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene. Ma egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Allora, alla luce di questo, avere Dio come padre vuol dire che dovremo conformarci alle sue vie e ai suoi comandamenti. Dobbiamo camminare in obbedienza in ogni campo della vita. Se non abbiamo in mente di veramente cercare di ubbidire a Dio in tutto, se non stiamo veramente cercando la santità, allora è assurdo pregare presumendo che, ah, ma Dio mi ascolterà. Dio mi ascolterà, mandandomi prima a ravvedermi. Dobbiamo aspettare a quel punto la sua disciplina. Ma quanto è bello accettare la disciplina, ravvederci e tornare a camminare in pace con Dio. Il fatto di avere Dio come padre ci porta a riconoscere un'altra realtà. Dovrebbe farci capire la nostra responsabilità. Padre nostro che sei nei cieli, questo dovrebbe farci capire la nostra responsabilità verso i nostri fratelli e le nostre sorelle in fede. Un padre è padre di tutti i suoi figli. Non siamo figli unici. Facciamo parte di una famiglia. Nel Padre nostro, Gesù sottolinea questa verità perché le richieste non sono per un individuo. Non dice, dammi il mio pane quotidiano. Perdonami i miei debiti. Dice, dacci il nostro pane quotidiano. Perdonaci i nostri debiti. Perciò quando preghiamo, dobbiamo pregare come membri della famiglia di Dio. Dobbiamo avere l'umiltà di convivere in pace con gli altri membri della famiglia di Dio. E dobbiamo mostrare amore per gli altri. Infatti l'intercessione fa parte di questo. In realtà, se non amiamo i nostri fratelli e sorelle in fede, non possiamo amare Dio. In Giovanni 4:20 leggiamo proprio questo, vi leggo. Primo Giovanni 4:20. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Se non ami i fratelli che tu hai accanto a te, non puoi amare Dio che non vedi. Quindi, avere Dio come padre vuol dire amare la famiglia di Dio. Una persona che pensa solo a sé e prega solo per sé non ha diritto di dire Padre nostro. Una persona che pensa a sé e prega per sé non ha diritto di dire Padre nostro. Perché quello è un grave peccato, che non sta dimostrando amore per gli altri, che vuol dire non ha amore per Dio. Allora ricordiamo che avere padre come Dio come padre vuol dire avere figli di Dio come fratelli e sorelle da amare e curare. Un'altra verità da ricordare che viene dal fatto che abbiamo Dio come padre è che Egli ci guida e ci protegge. Un buon padre terreno lascia al figlio decidere come vuole vivere, lascia al figlio prendere le decisioni da solo, lascia quel bambino decidere come vuole comportarsi, cosa vuole fare oggi, se vuole o non vuole studiare, o se vuole o non vuole fare dei lavori. Un buon padre lascia il figlio? No, guida il figlio. Guida il figlio tutta la vita finché non va a formarsi una famiglia. Chiaramente la buona guida non è uguale per uno che ha 3 anni e uno che ha 13. Perché se, lasciamo stare i 13, se ha 7 anni un figlio non sta imparando a valutare le sue decisioni, ma dove questo allevare i vostri figli? Cioè se un figlio non sta a 7 anni imparando a valutare per prendere buone decisioni, ma cosa succederà a lui quando sarà solo? Cioè a 7 anni un figlio ha bisogno di valutare, ha bisogno di, ah è vero, ah non avevo pensato a quello, è vero, ah sì, allora quello è la cosa giusta, bravo Pietro, sono fiero di te, hai pensato bene. Quindi un buon genitore guida, non decidendo per il figlio, quando è piccolo certo, ma guidando il figlio a poter anche di decidere e a vedere il perché. Allora Dio cosa fa? Ci guida, ci mostra i principi e gli insegnamenti nella parola per aiutarci a riconoscere le decisioni giuste, o gestisce la vita che un credente prima della salvezza devi decidere mille cose, ma dal giorno che Dio mi salva non devo più decidere niente perché non c'è mai più di una possibilità. Cioè io voglio guardare la TV e la TV, boom, esplode, va in fumo e bussa alla porta uno che vuole sentire il Vangelo. Non dovevo decidere di evangelizzare. Io volevo rilassarmi sul divano, boom, il divano si distrugge e mia moglie dice, puoi aiutarmi a lavare i piatti, ma visto che il divano non c'è più, va bene, mi alzo, va. Cioè Dio nella vita di un credente fa sì che non deve decidere niente, guida solo facendo per lui le decisioni. O Dio gli mostra i principi per farlo decidere lui avendo visto i buoni principi? Com'è che Dio ci guida? Ci lascia decidere mostrandoci i principi e gli insegnamenti o decide lui per noi e ci costringe a fare solo quello ogni giorno? Com'è che Dio ci guida? Allora, come state guidando i vostri figli? Decidendo per loro? O aiutando loro a decidere per conto loro? State preparando i vostri figli ad essere adulti che sanno decidere? Grazie a Dio che è un buon padre che ci guida e non solo ci guida, ci protegge e provvede per noi. Com'è che Dio provvede per noi maggiormente? C'è una parola che si usa, non spesso, in italiano non si dice tranne parlando delle cose di Dio, però qual è la parola che parla di come Dio provvede per noi maggiormente, quasi sempre? La, inizia con una P, la provvidenza di Dio. Cioè Dio non provvede miracolosamente, non è che ogni settimana mi arriva una busta nella posta piena di soldi. Dio mi provvede un lavoro, Dio mi provvede la forza, Dio mi provvede chi mi aiuta, Dio mi provvede le cose giuste tramite i mezzi naturali la maggioranza delle volte. Allora, Dio ci cura in modo giusto? Ci cura in modo con tempismo? Sceglie bene? Allora, quando preghiamo, è importante ricordare questo. Che offesa andare da Dio nella preghiera parlando come se avesse dimenticato di noi, si fosse dimenticato di noi. Cosa hanno fatto i discepoli quando si trovavano nella barca con Gesù quando è venuta una tempesta? E come ha parlato con loro Gesù? Vi leggo. Si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli, Gesù, intanto, stava dormendo a poppa, su una guanciale. Essi, i discepoli, lo destarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi periamo?» Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare, «Taci e calmati!» E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi Gesù disse ai discepoli, «Perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ma perché siete venuti da me? Oh, non vedi la nostra situazione, non vedi quanto gravi sono i problemi? Ah, perché non ci aiuti?» E lui rimprovera loro, «Ma perché mi avete parlato così? Dov'è la vostra fede? Quando è che non vi ho curato nel passato? Qual è la volta? Ditemelo! Qual è la volta che non vi ho curato? Tu ci hai sempre curato, Signore? Ho mai sbagliato? No, Signore, mai. Ho mai sbagliato un momento? Oh no, Signore, sempre un momento perfetto. Oh, c'erano le volte che non avevamo capito, ma era sempre perché tu avevi progettato di fare una grande opera. Ora, visto che vi ho sempre curato perfettamente nel passato, nel modo perfetto, al momento perfetto, in base al mio piano perfetto, e visto che ho promesso di non abbandonarvi, perché dovete dubitare? Allora è buono e giusto ricordare questo quando preghiamo e venire a Dio fiduciosi che Lui ci ascolterà e continuerà a provvedere la cosa giusta. Allora, la cosa giusta non è sempre quella che vogliamo. Sto leggendo in Deuteronomio e Mosè diceva che al popolo: io ho chiesto a Dio, lasciami entrare nella terra promessa, e lui mi ha detto no e non chiedermi più. Ma ha risposto, ha detto non è per te di entrare perché tu mi hai disubbidito. Quindi ti rispondo no. Però vieni con me sopra la montagna e ti faccio vedere la terra promessa e poi morirai lì sopra. Dio risponderà sempre nel modo perfetto. E possiamo pregare a Lui, tranquilli, sapendo che Lui è in controllo. Non siate in ansia, in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e suppliche con ringraziamento, e la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Possiamo chiedere aiuto al nostro buon Padre, possiamo chiedere le forze di superare le prove, possiamo chiedere la guida, ma mai dobbiamo dimenticare che Dio è in controllo e che ha permesso questa prova nella nostra vita. Quando ci sono le prove, è buono valutare. Questo potrebbe essere disciplina o un peccato. Vi dico una cosa: se Dio manda disciplina, saprai qual è il peccato, perché Dio avrà già mostrato quel peccato a te più volte, e più volte avrai rifiutato di abbandonare, di ammettere, di confessare quel peccato. Se c'è disciplina, non devi: ma cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Se c'è disciplina, tu saprai cos'è. Dio non manda disciplina senza aver dimostrato prima ripetutamente alla persona qual è il peccato. Quindi quando arriva certe prove, possiamo dire: Signore, eh sì, c'è quel peccato, Signore, che non voglio ammettere, non voglio abbandonare, sto cercando di ignorare, ma tu continui a farlo presente davanti a me. Molto probabilmente questa prova è legata a quel peccato, a questa disciplina. Altre volte guardo e certo ho peccato, ma ho confessato, allora capisco, questa prova è una prova per farmi crescere, per darmi più fede, per farmi vedere più della cura di Dio. Allora io vado a Dio nella preghiera fiducioso che mi curerà, mi proteggerà e provvederà il giusto. Il fatto che Dio ci è padre ci fa capire anche che abbiamo... Cosa ci fa capire il fatto che possiamo chiamare Dio padre? Ci fa parlare del libero accesso che abbiamo a Dio. Cosa dice un bambino della casa dove vive? Lui dice: la casa di io vado a casa di mio papà. Allora, come si chiama, quello che dice di chi appartiene alla casa legalmente sarà scritto nome dei genitori. Ma cosa dice un figlio? Come descrive quella casa? Io vado a casa mia. Vuoi venire a casa mia? Andiamo a casa mia. Lui dice: casa mia. Appartiene al padre, ma lui si sente a casa, giustamente. Un figlio, di solito, quando arriva a casa, se ha la chiave o se la porta è aperta, bussa e aspetta che qualcuno viene alla porta. Buongiorno mamma, posso venire in casa? Un figlio fa così, arriva a casa e va dentro. Quando c'è papà, un figlio va dalla mamma, se c'è una famiglia giusto, e dice: mamma, potresti parlare con papà, vedere se posso avere un appuntamento per chiedere a lui qualcosa? Voglio dire a lui un bacio, buonanotte. Tu gli vai a chiedere se posso? O il figlio vede papà e corre da lui. Il figlio ha da dire e di a lui, liberalmente. Qual è il rapporto? Allora in Ebrei 4 c'è il brano bellissimo 14-16. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono di Dio, alla presenza di Dio. Come figli di Dio è importante che ci sentiamo la libertà che abbiamo in Cristo di vivere nella casa di Dio e godere i diritti di essere figli. È un'offesa a Dio se preghiamo come se fossimo sconosciuti a Dio. È sbagliato parlare con Dio come se fosse un Dio lontano e staccato da noi. Invece Dio vuole che godiamo il nostro meraviglioso privilegio di entrare liberalmente nella sua presenza. Abbiamo il privilegio di ascoltare Dio, che ci parla tramite la parola, e abbiamo il privilegio di rallegrarci nella presenza di Dio, che uno non salvato non può fare. Certamente dobbiamo avere grande reverenza nella presenza di Dio, ma possiamo anche avere allo stesso tempo grande libertà e intimità con Dio, e per questo possiamo chiamarlo Abba, Padre. Adesso vorrei menzionare un'ulteriore realtà che vediamo dal fatto che possiamo chiamare Dio Padre. Chiamando Dio Padre, o meglio dire di realmente, non solo il fatto che uno dice Padre nostro quando Dio non è lei padre, ma potendo chiamare Dio Padre, è una forte conferma che la salvezza è una cosa sicura. Cioè, quando Dio prende qualcuno come figlio, Dio mantiene sempre quel rapporto. Quando Dio fa nascere qualcuno per mezzo della fede in Gesù come nuovo figlio di Dio, quello è figlio di Dio da ora in poi. Nel mondo si parla del ex moglie o ex marito, non si parla del ex figlio. È molto normale, è brutto, ma è normale sentire parlare del ex, ma non si parla del ex figlio. Anche se un figlio va a vivere lontano, anche se va a vivere nel peccato, rimane figlio. Quindi, quanto di più rimaniamo sempre figli del nostro Padre Celeste. Egli ci ha scelti e chiamati come figli, ci ha adottati a grande prezzo per farci nascere spiritualmente come figli. Allora, abbiamo già letto Ebrei 12. Cosa succede a un vero figlio che va a vivere lontano nel peccato? La disciplina. Se è figlio. E se non c'è la disciplina, non è figlio. Ma Dio manderà disciplina se necessario, non per punire, ma per riportare quel figlio a sé. In un modo o l'altro, Dio farà sempre arrivare davanti a sé, immacolati e santi, tutti i suoi figli. Nulla può separare un figlio di Dio dall'amore di Dio in Gesù Cristo. Vi leggo di questo in Romani 8, conosciamo tanto bene. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Noi siamo quelli che hanno ricevuto il dono della giustificazione non per opere ma per fede. Certamente colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, come non ci doneremo anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezza, né profondità, né alcun altro creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Quando Dio diventa padre di qualcuno, per mezzo della nuova nascita di quella persona, lì sarà padre per sempre. E questa verità dovrebbe esserci di grande conforto e grande gioia. Allora oggi abbiamo considerato molto brevemente alcune delle verità che dovrebbero guidare le nostre preghiere avendo Dio come padre. Io prego che possiamo tenere sempre in mente le verità di oggi se siamo salvati, perché Dio è padre per noi. E io prego che possiamo usare il nome padre quando preghiamo e che possiamo renderci conto cosa vuol dire usare, poter usare il nome padre quando preghiamo. Quando teniamo in mente la verità che Dio ci è padre, ci aiuterà ad avere molto più gioia e molto più pace e più fede. Ci aiuterà ad essere più riconoscenti a Dio perché vedremo molto più la sua cura di noi come padre. Oh, che possiamo ricordare che avendo Dio come padre abbiamo il privilegio di entrare liberamente, e questo dovrebbe dirigere come preghiamo. Certamente dobbiamo sempre entrare nella sua presenza con reverenza, però possiamo entrare con gioia, sapendo che come padre nostro egli è sovranamente in controllo di tutto. E non dobbiamo mai dubitare la sua provvisione di ciò che è giusto al momento giusto. Possiamo gioire quando preghiamo, sapendo che il nostro Padre Celeste ci conosce a fondo e perciò conosce ogni nostra situazione. Allo stesso tempo, visto che ci conosce a fondo, conosce ogni nostro peccato. Io posso nascondere da qualcun altro il mio peccato, non posso nascondere da Dio. Lui sa tutto. Allora, questo è un grande conforto e anche una grande motivazione di ravvederci da tutto. O che possiamo ricordare che, essendo figli di Dio, siamo chiamati a conformarci alle regole di casa. E vorrei solo ripetere a voi genitori: aiutate i vostri figli a capire cosa vuol dire nel modo che voi fate in casa. Aiutate i vostri figli a capire cosa vuol dire un rapporto con padre dove la stretta comunione dipende dall'ubbidienza. L'amore non dipende dall'ubbidienza, ma la comunione con pace con lui dipende dall'ubbidienza. Non ingannate i vostri figli a credere che si può stare in pace con Dio a livello di comunione pur essendo in disubbidienza. E poi godiamo la pace con Dio. Come figli di Dio, ricordate che facciamo parte della famiglia di Dio e dobbiamo amare gli uni gli altri, perché se no non possiamo amare Dio. Ricordate che avendo Dio come padre avete tutti i benefici di appartenere a Lui e di avvicinarsi a Lui in qualunque momento. Dio non è un lontano sovrano che si parla a noi tramite mediatori vari. Egli è Padre e ci parla direttamente per mezzo di Gesù Cristo, e per mezzo di Cristo abbiamo libero accesso a Dio stesso. Infine prego che, ricordando sempre che Dio ci è Padre, questo ci ricorderà che la nostra salvezza è sicura in Lui, perché Lui non abbandonerà i Suoi figli. Allora, non abbiamo ancora iniziato il contenuto del Padre nostro. Questa è l'invocazione. Ma già c'è molto da benedirci e incoraggiarci e anche guidarci. Quindi, qui ci sono due gruppi. Voi che avete ricevuto la nuova nascita e voi che non avete ancora ricevuto la nuova nascita. A voi che avete ricevuto la nuova nascita, vi esorto e vi incoraggio: guardate Dio come Padre, meditate su questa realtà e lasciate che questa realtà guida la vostra vita. E per voi che non siete ancora nati di nuovo, voglio esortarvi: senza la salvezza tutto il vostro impegno vi porterà all'inferno, perché non basterà. Quindi, mentre c'è tempo, oggi ravvedetevi e credete in Gesù Cristo come Salvatore e Signore, allora potrete anche voi godere la benedizione di avere Dio come Padre, da quel momento e per tutta l'eternità. Preghiamo. O Padre nostro, oggi ci hai ricordato qualcosa in più di cosa vuol dire poter chiamarti Padre. Chiaramente abbiamo solo appena iniziato a comprendere la grandezza di questo privilegio. Va oltre qualunque privilegio terreno. Vale più di qualunque benedizione terrena, perché ogni benedizione terrena sarà lasciata. Ma questa è una benedizione eterna che possiamo già godere sulla terra. Di poter essere i tuoi figli, chiamarti Padre. Di essere amati da te come figli, guidati da te come figli, curati da te, di avere libero accesso a te, di poter amare l'uno l'altro come membri della tua famiglia, altri figli tuoi. O Padre, grazie per questo immenso privilegio. Ti prego che possiamo comprendere di più, meritarci di più e gioire di più per la realtà di essere i tuoi figli. E questo per mezzo della nascita che tu hai compiuto, in merito, in base a quello che ha compiuto Gesù Cristo. Allora, ti preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.